Il Segnalibro, a cura dell'associazione Se la Luna.
Bentrovati all'ascolto della quarta parte de Il castrato di Vivaldi di Gian Domenico Mazzoccato, letto e narrato da Emanuela Zamuner e Daniela Barzan. Facciamo una breve sintesi della terza parte. Il giornalista, dopo aver trovato in Villa Marzemina la tomba di Angioletto Sugamosto, è lì ritornato per esplorare gli affreschi della cappellina, scoprendo che il castrato in quei dipinti ha voluto raccontare la sua storia di innocente sacrificato. Ha anche incontrato un bibliotecario in pensione che gli ha procurato un ex libris di Angioletto. Il protagonista, il castrato, dopo la partenza da Venezia diretto a Parigi, era incappato nei briganti e in quell'occasione aveva incontrato Saviara, la donna della sua vita. A Parigi non tardò ad ammalarsi gravemente ai polmoni, compromettendo la sua carriera di cantante. Venne curato dal medico De Pomilio, il chirurgo che lo aveva castrato anni prima nella casera di Mezza Bauta. Dovette lasciare presto l'appartamento della Thuillerie e rifugiarsi in un barcone casa lungo la Senna per sfuggire a Pierret. Ora vediamo come procedono le ricerche del giornalista e poi seguiamo la nuova difficile vita di Angioletto. Il giornalista, con l'amico Nadalin e con Manola, la professoressa restauratrice che aveva curato il recupero degli affreschi della cappellina di Villa Marzemina, porta il quadro del castrato da Mario Vianello, un giovane restauratore consigliato dal direttore del museo Correr. Dal lavoro di ripulitura sul quadro emergono tre righe: Angelo Sugamosto, Nuncio Xerotruce, Zerino, e su una colonnina appaiono cinque lettere AS LVE di difficile decifrazione. Spostiamoci a Parigi. In un giorno di fine gennaio, sul barcone casa di Angioletto arrivò il medico De Pomilio con una donna, Madame de Lusignoir, che aveva bisogno di protezione. De Pomilio chiese di ospitarla. Solo dopo giorni lei confessò di essere stata uomo e giorno dopo giorno raccontò la sua lunga avventurosa vita. Una sera, all'improvviso, così si rivolse ad Angioletto.
«Che vuoi fare della tua vita?» chiese a bruciapelo Lusignoir ad Angioletto. «Vuoi inseguire qualcosa di irrealizzabile per poi trovarti in fuga, come succede a me?»
«Guarda che la mia situazione è molto diversa dalla tua.»
«Solo in apparenza e solo perché a te una scelta è stata imposta e invece io me la sono voluta. Tu sei un castrato e moi, je suis un travesti. Noi siamo il male che la gente vuole togliersi da davanti gli occhi, ma riemergiamo sempre e mandiamo a ribaltoni il buon senso, la morale, le regole.
In ogni caso siamo tenuti ai margini, guardati con disprezzo.
Ma è proprio qui che devi capire: noi siamo una minaccia e per questo in qualche modo rendiamo più forte il mondo che ci circonda. Gli imponiamo di prendere le contromisure, perché la normalità, per rafforzarsi e dominare, ha bisogno del confronto con la normalità e ha bisogno della guerra che il disordine per sua natura dichiara ogni giorno all'ordine, per stare tranquilla. L'amore fuori delle regole aiuta a capire meglio quali sono i confini e i vantaggi dell'amore regolare.
Noi però restiamo sempre i mostri, gli oggetti della curiosità, tenuti a bada e nel nostro posto. Guai se usciamo.
Già, ma riesci a immaginarti la notte senza il giorno? Noi siamo la notte, il buio, l'oscurità più totale. ovvio. Ma puoi pensare l'idea stessa di buio senza la luce? I mostri presuppongono la normalità.
Il nostro è un mondo capovolto, invivibile. Siamo il rovescio della vita. Dobbiamo vivere nel nostro piccolo universo di ombra, che è un nulla rispetto all'universo grande della luce e della vita quotidiana. E in ogni caso, io non ho mai detto di sì alla mia castrazione. Me l'hanno imposta. Si sono approfittati del fatto che non capivo. Mi mancavano perfino le parole per dire di no. Io non ho mai conosciuto una vita diversa. È dura trovarsi sempre dall'altra parte.
Ecco, giusto. Trovarsi dall'altra parte. Come dall'altra parte di un ricamo, di un tappeto, di un arazzo. Il loro rovescio. Se guardi sotto l'immagine nitida del ricamo, vedi fili disordinati, aggrovigliati. Ma sono anche quei fili un'immagine. Se li guardi con pazienza e voglia di capire, ci scopri un ordine, i riferimenti alla figura che sta dall'altra parte. Comprendi che quel disordine in realtà è un ordine. Il giorno dopo, riprendendo in mano un libricino con gli scritti di Cicerone, Angioletto raccontò del suo maestro Barbarigo al medico. Gli disse di quello strano nome Arcade, Xertruge, che aveva creato per lui. «Prova a pronunciarlo alla francese», rispose ridendo De Pomilio. «Viene quasi fuori un numero, zero, e ci aggiungiamo il diminutivo. Sarai lo Zerino. Zerino, ecco il nome con cui calcherai le scene. Il tuo maestro ti ha lasciato una bella eredità».
Le indagini per scoprire la storia del castrato diventano un vero assillo per il giornalista, ma tassello dopo tassello, con il contributo di amici, di Manola la restauratrice, di Lorena la collega al giornale e del figlio del direttore, il mistero che avvolge la vita di Angioletto Sugamosto si sta svelando. Vengono trovate delle lettere siglate A.S., come nell'ex libris, seguite da Z, come Zerino. In una del 1743 accenna alla sua nascita a Rovigo, della formazione a Venezia e poi della vita a Parigi, dove è stato abbandonato dai suoi sponsor a causa di una malattia ai polmoni che sembrava escludere qualsiasi possibilità di guarigione. A.S. dice di trovarsi in condizioni molto precarie e di avere con sé una donna innamorata di lui che lo accudisce insieme ad una vecchia serva fedele. Facenno al medico che lo cura nominandolo solo con una D. Facenno anche alla sua conoscenza personale di Farinelli e a un episodio tempestoso che lo aveva visto contrapposto al grande cantante. In un'altra lettera del 1750 racconta dei suoi successi londinesi. Non è molto soddisfatto, ha solo parti da comprimario. Tuttavia, grazie all'appoggio di Handel, lavora sempre e ottiene buoni ingaggi. Torniamo da Angioletto, detto Zerino. Da Parigi, Angioletto, Saviara e De Pomilio si trasferirono a Londra e furono accolti da Handel ormai quasi cieco.
Era alto, corpulento. Angioletto pensò che se lo avesse visto seduto ad uno dei tavoli della taverna, magari con un boccale di sidro davanti, avrebbe stentato a distinguerlo in mezzo agli altri e ad attribuirgli le doti sublimi del suo genio. Il volto largo, il naso grosso e carnoso, molto arrossato, le labbra sottili, le gote robuste, due rughe profonde ai lati della bocca. Handel aveva gettato la sua parrucca bianca su una sedia e appariva quasi completamente calvo. Indossava una sottomarsina di seta nocciola e calzoni dello stesso colore, dalle guarnizioni dorate. Nella stanza si avvertiva odore di fumo. Il maestro era un furioso fumatore di pipa. Vi si attaccava soprattutto nei momenti di depressione e di malinconia, che negli ultimi tempi si erano fatti molto frequenti. Interrogò Angioletto e lo ascoltò con pazienza. Poi lo fece cantare. Volle sentire anche come suonava l'oboe. Pose una mano sulla spalla di Angioletto. «Siete una persona colta. Avete avuto ottimi maestri. Possedete una splendida voce, ben calibrata e modulata, di buon impasto, con toni gravi molto personali. Il vostro amico dottore vi ha curato molto bene. Tuttavia non riacquisirete mai la potenza e la forza che avevate prima di ammalarvi, da quello che riesco ad arguire. Io vi posso aiutare, vi farò seguire da chi vi potrà sostenere nello svolgere opportuni esercizi e i miei agenti vi troveranno scritture adatte ai vostri mezzi. Non sarete un protagonista, ma potrete lavorare molto bene. Non sono tempi facili per nessuno».
Al cellulare del giornalista arriva un messaggio da parte di un suo amico grafologo che gli dice di aver letto e trascritto una lettera di Sugamosto inviata da Londra nel 1756. Vi si racconta delle peggiorate condizioni di salute di Handel, dei viaggi continui in Europa di De Pomilio e della compagna Saviara che sta morendo di polmonite.
Resto ancora una volta solo nella mia vita. Anzi, non sono mai stato tanto solo, così abbandonato. La mia vita è stata in ogni stagione un deserto. Ho amato una sola donna e ora mi sta lasciando. Ho il cuore straziato nel vederla sfiorire e consumarsi. I medici dicono che non soffre molto, ma la febbre è alta e ormai la sua mente è solo a tratti vicino a me, presente alla mia anima, in grado di comunicare. Scrivo queste righe sul piccolo segretaire della nostra camera, sorvegliandone il respiro che in questo momento è tranquillo, grazie a buon Dio. Le ho appena sfiorata la mano, non ho aperto gli occhi, ma ho sentito una dolce tensione nel suo palmo, un piccolo spasmo. So che ha capito la mia carezza. Provo un dolore orribile nel rendermi conto che quando voi, mio caro amico e confidente, leggerete queste mie parole, la mia donna non ci sarà più. Ho voglia di chiudere con questo mondo che mi ha dato agiatezza, ma non una vita piena. Non ho potuto fare della mia donna anche la madre dei miei figli. Abbiamo coltivato assieme affetto, coraggio per affrontare i momenti difficili, passione. Ora è un fiore già reciso che spende le stille infinitesime della sua linfa vitale, gli ultimi respiri, gli estemi bagliori. Abbiamo coltivato anche una serena, esclusiva, fortissima amicizia. Questa donna, che si va spegnendo davanti a me, è stata un'amante appassionata, ma prima ancora un sostegno, un'amica, una confidente dell'animo così grande che ho potuto attingere qualsiasi conforto. Ho avuto tanto da lei. Siamo state una cosa sola. Ho davvero sperimentato quello che Cicerone fa dire al suo Lelio, e cioè che l'amicizia è l'accordo su tutte le questioni divine ed umane, congiuntamente all'affetto e alla stima. Davvero vorrei essere simile a Lelio in queste occasioni, guardare agli altri con serenità e distanza. Ricordate le parole del divino Cicerone? Gli uomini amano ricchezza, potere, carriera, il piacere. Amare la virtù è altra cosa. È propria dell'amicizia e dell'amore vero.
Il giornalista, Manola, la professoressa restauratrice, Nadalin e il bibliotecario detto Black Macigno si recano da Don Tiziano, un prete che ha messo insieme una biblioteca preziosa. Ora è in pensione, ritirato in un vecchio casale di famiglia con tutto il suo tesoro immenso di libri. È in possesso anche di ben 12 volumi con l'ex libris di Sugamosto. Tra questi, il De Amicizia di Cicerone, dedicato a Gaio Lelio. Quando il giornalista lo ha tra le mani, prova una scossa, ha una specie di folgorazione. E questo ci racconta.
Corro in macchina a prendermi i fogli con la trascrizione della terza lettera di Sugamosto. Ma no, la mia dolce, colta e dottissima prof, a chi ha dedicato Cicerone il suo libro sull'amicizia? Mi pare a Lelio. Sì, Gaio Lelio. E ti ricordi come ha interpretato la prima delle due righe sul quadro A e S? Un'abbreviazione per Angelo Sum. Vuoi sapere cosa vuol dire la seconda riga LVE? Che Lelio è il suo personaggio guida. Vuol dire Lelius Velim Esse. Io sono Angelo, ma vorrei essere Lelio. Prendo il volumetto. Mi trema un po' la mano perché mi aspetto qualcosa di decisivo, di importante. Apro. L'ex libris è sulla seconda pagina di copertina. Cielo e terra. Lo spicchio di luna falcata e il meleo. Qualche parola di dedica. Leggo la firma. Paolo Barbarigo. Gesù, queste pagine le girava la persona che sto cercando di strappare dal territorio nebbioso dei fantasmi, dal suo meleo. Socchiudo gli occhi. Poi comincio a sfogliare. Non ho parole. Deglutisco, faccio vedere il libricino ai miei amici. Mi ci vorranno mesi per decifrarlo. Dovrò fotografare, stampare, ingrandire, coinvolgere a tempo pieno il mio amico calligrafo. Dovrò spenderci ore, sonno e occhi. Ogni pagina bianca, ogni spazio, ogni margine, sopra, sotto, di lato, tutto riempito dalla grafia angolosa del mio fantasma. Non c'è uno spazio libero. Angelo ha scritto ovunque. Riesco a distinguere in quell'intricata foresta di parole qualche data. Il diario di Angelo Sugamosto. Nadalin rompe il silenzio. Dio santo, Dio santo, eccolo qua il tuo castrato. Da quando è nato? Ha usato il libro di Cicerone come i padri pellegrini della Mayflower usarono la Bibbia.
Finiamo qui il romanzo Il castrato di Vivaldi e lasciamo che l'ascoltatore, quando avrà tra le mani il libro, scopra l'epilogo scritto da Mazzoccato su questa affascinante storia di Angioletto Sugamosto. Pagine stupende, di cui anticipiamo solo una piccola parte del dialogo tra Casanova e Angioletto Sugamosto.
Amico mio, sento nel vostro cuore l'asprezza dell'odio. Guardate che è un demone oscuro che cammina nell'anima e lascia orme profonde. Non è facile liberarsene. Davvero è così, signor Casanova. Alla sera, per riuscire a cadere nell'oblio del sonno, devo pensare a mio padre, a mia madre, al male che mi hanno fatto. Devo guardare in faccia mia madre e urlarle compiutamente tutto quello che non sono mai riuscita a dirle. Il disprezzo, il rancore. Mi nutro di risentimento e di cattiva memoria. Vi compiango, ma conosco il tristo companatico dell'odio. È un commensale che trova sempre il modo di farsi invitare alla nostra tavola. Un parassita che vi pare di dovervi tener caro, come l'aria che respirate.
Grazie per l'ascolto. Auguriamo a tutti buona lettura. Vi aspettiamo al prossimo appuntamento per l'ascolto di La Gigia del Pass di Michele Zanetti.
Avete ascoltato il Segnalibro, la rubrica a cura di Sela Luna, associazione che opera nel Trevigiano per promuovere il libro e la lettura.